cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Ma buongiorno, buongiorno dal Hotel Principi di Piemonte, come praticamente capiterà fino al termine di questa settimana, a dire il vero fino a domani, poi avremo i collegamenti con i protagonisti e chi ci sta ospitando in questo momento nel centro di Torino, in cui è tornato anche il sole dopo la seconda vittoria di Sinner ieri sera. Boom boom Sinner, dice, titola Tutto Sport. Una buona giornata a voi, una buona giornata al nostro tecnico da studio, ovvero Luca. Buon lavoro a tutti e buona sintonizzazione anche per chi ci sta seguendo da fuori, da dietro le transenne. La temperatura è sempre abbastanza rigida, oggi si parlava addirittura di una minima di un grado, che è salita a due. Pensate come è migliorata, come è migliorata la temperatura, fino agli 11 gradi, più o meno attorno alle 14. Però vedo giacconi, cappelli, guanti, volevamo farla da fuori, ma è abbastanza impegnativa anche per gli ospiti che ci raggiungeranno. E oggi qui siamo nel centro di Torino, ci raggiungerà sicuramente, perché gli ho detto che gli offrirò un pranzo. Troverò un posticino economico dove poterlo invitare. Sto scherzando naturalmente. Luciano Moggi, noi ti stiamo aspettando, quindi mi raccomando, passeggiatina nel tuo centro cittadino, come da buona abitudine, una passeggiata fino al Principi di Piemonte, noi saremo qui. Ringraziamo naturalmente il direttore del Principi per l'accoglienza, per il caffettino mattutino, per le chiacchiere in bianco nero che facciamo, e tra poco avremo però un primo ospite, uno dei partner di questa iniziativa, il presidente di Gallucus, in pratica questo che ci farà vivere un'esperienza rurale trasferita al nord, trasferita a Torino, come partner del Turinista. Tra poco ne parleremo. Vado a leggere subito la prima pagina del Tutto Sport. Boom boom Sinner, io ieri sera ho guardatolo. Qui attorno a me ho tutte le ragazze social, sapete che ormai tutte col cellulare mi stanno riprendendo, andrò in tutto il mondo con le loro inquadrature. Grazie al loro lavoro, al loro impegno. Vado a ricordare tutti i nomi perché non me li ricordo. Sono una più simpatica, bella, intelligente dell'altra, e quindi ringraziamo Giorgia, responsabile staff del Turinista, che tra poco si collegherà nel prossimo blocco per farci vedere da fuori un po' quello che capita. Ma anche Alice, Francesca, Daria, oggi assente ingiustificato Junior, dove sei finito? Il mio juventinologo di ieri lo ritroveremo domani, anche perché domani poi c'è un evento ad inviti, e onestamente c'era un invito solo, e quindi me lo sono preso io, ovviamente. Abbiamo detto di Giorgia, ho dimenticato qualcuno? Frasca? Antonio? Ma come facevo a dimenticarmi di Antonio? Porta anche il mio nome, perché il primo giorno è assente ingiustificato. Qui lavorano solo le donne. Come mai, Frasca? Lavorano solo delle donne. E poi in questi giorni passeranno anche le loro responsabili, perché il mondo è talmente piccolo. Però di questo ne parleremo. Ci siamo già dilungati abbastanza. In primo piano ci sono tutte le notizie di Bianconera News. Francesco Giannello, io l'ho conosciuto. Era praticamente il segretario Juventus del settore. Diventa sale di grado e coordinerà un po' tutti i progetti all'avanguardia legati agli stadi italiani e non solo. Io mi sto vedendo anche fuori, quindi sono contento, saluto con la mano tutti i tifosi bianconeri che ci stanno guardando. Se c'è qualcuno del Toro faccio solo il simbolo del 2, perché è finita 2-0. Tutti gli altri li saluto e li aspetto nella capitale degli scudetti. Boom boom Sinner, allora, com'è andata? Ci avviciniamo alle fasi, alle battute finali del torneo. Viaggia spedito, ho visto che ha incontrato anche Massimiliano Allegri, che gli ha detto avevo ipotizzato un 6-2, ho visto velocemente un video stamattina arrivando qui, quindi se ne intende anche di tennis il nostro ex allenatore. Però c'è la tegola in casa Juventus, e attorno a questo vorrei costruire la puntata di oggi insieme a voi. Intanto ricordo nel prossimo appuntamento, nel prossimo blocco orario, quindi dalle 13 alle 14, mercato con Niccolò Ceccarini, quindi Niccolò Ceccarini, che l'abbiamo messo l'abbiamo messo alla scrivania per cercare quello che a questo punto prendere in prestito, secondo me più prestito che acquisto, perché se c'è anche qualche opportunità i parametri zero scattano, possono prendere l'accordo ma possono arrivare eventualmente solo a giugno. 6 mesi di prestito gratuito, oneroso, quello che sarà, però c'è l'allarme difesa per l'infortunio, ci dicono grave di Cabal. Era una delle opzioni, capiamo anche oggi perché ha giocato un po' meno degli altri, perché probabilmente quel ginocchio lì cominciava a fare i capricci, e quindi terapia conservativa, mi dicono. La terapia conservativa, spieghiamo che cos'è, lo spieghiamo a chi è qui che non lo sa, naturalmente. Terapia conservativa, quando state troppo con le mani sul cellulare o sedute con le gambe incrociate, come stanno facendo qui le nostre amiche dell'ITS, Istituto Turismo e Attività Culturali, ecco, bisogna poi fare dei lavori, manipolazioni a dita, le ginocchia, affinché si evitino i problemi, quei rischi più gravi, quando hai uno staff, naturalmente medico, importante. Ha fatto crack in nazionale, vedremo quali sono gli esiti. Intanto andiamo a vedere che cosa ci dicono dalla nostra regia, andiamo a capire che cosa è successo. Eccovi, ci siamo, possiamo ricollegarci.
Antonio, sei in linea? Antonio, sei in linea?
Io vi sento. Bentrovati allora, ecco. Eccoci qua, ben ritrovati, scusate, un piccolo intoppo tecnico risolto immediatamente. Ringraziamo anche Yves dalla regia, ben trovati, ben ritrovati. Se mi date conferma, noi possiamo continuare eventualmente. E allora andiamo leggendo appunto la prima pagina del Tutto Sport. Eccoci lì di nuovo qua in linea. Saluto, ero stato distratto dal pubblico che da fuori aspettava di capire quello che sarebbe stato il nostro programma di giornata. Eccoci nuovamente collegati. Grazie al Turinista che ci sta ospitando qui come partner dell'iniziativa Raccontiamo le ATP. Le varie iniziative le abbiamo già descritte, e per il resto e per il resto avremo gli ospiti nel corso della giornata, naturalmente. Volevo leggervi appunto la prima pagina del Tutto Sport, anzi entrare nel merito, perché eravamo arrivati alla riflessione fatta riguardante gli infortuni. Juve allarme difesa, c'è il problema Cabal, un problema che naturalmente Giuntoli avrebbe voluto naturalmente evitare. Vedo già l'ospite pronto, perché qui capita tutto rigorosamente live. Lo preghiamo di avvicinarsi alla nostra postazione. Eccolo. Benissimo, benissimo. Non so, adesso gli chiederemo perché, quando è arrivato, perché... Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccolo qui. Ve l'avevo annunciato prima, Nicola Vertone, presidente del GAL Lucus, il gruppo Azione locale che arriva dalla Basilicata intanto. Un viaggio impegnativo, ma interessante, poi passare da una bella regione come la Lucania, la Basilicata, fin qua. Presidente, ben arrivato.
Ben trovati pure voi, e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ecco, qui siamo su Radio Bianconera, quindi la password è fino alla fine, lei me l'accende, me la conferma?
Sì, straconfermo.
e allora possiamo continuare, la password è quella corretta, esatta. Io mi stavo godendo la vostra brochure, intanto perché conosco quei magici bei posti che è la Basilicata, anche perché mamma è... Arrivo da lì, è Lucana. Luoghi, cultura e sviluppo da promuovere. Ci motivi anche la sua presenza qui, perché abbiamo capito che è un modo per rispondere a quello che è la mission della vostra organizzazione.
Noi abbiamo un'esigenza, quella di promuovere il territorio, perché abbiamo un bel territorio, abbiamo dei buoni prodotti tipici, una buona gastronomia che non sono... stati, diciamo, quantomeno sufficientemente pubblicizzati, per cui abbiamo, tra le tante cose, tra i tanti interessi che ha il nostro GAL, quello proprio di pubblicizzare i prodotti tipici e soprattutto i beni architettonici, archeologici, monumentali, ambientali del territorio, un vasto territorio che mette insieme il Vulture e l'Alto Bradano, una parte della Basilicata, ossia la Basilicata Nord.
La Basilicata del Nord. In pratica sono 20 comuni che si sono consorziati, si sono messi assieme, l'Unione fa la forza, una bella squadra di comuni che intende, anche grazie alla vostra organizzazione, alla vostra supervisione, naturalmente con il supporto economico anche dei grandi progetti legati a questi eventi, di promuoversi oltre il territorio della Lucania. Ecco perché siete qui oggi nella capitale. Ha degli scudetti, lo sa che questa è la capitale degli scudetti.
Sì, sicuramente.
ne parleremo. Ma anche nella capitale mondiale in questo momento del tennis. E noi che ci viviamo tutti i giorni a Torino ce ne rendiamo conto, ve ne renderete conto anche voi, quanto un evento per il territorio locale diventa importante. Quindi, GAL Lucus, dalla Basilicata, con le deleghe di 20 comuni, uno più bello dell'altro, uno con una caratteristica tipica, per promuovere territorio, per promuovere le risorse e per promuovere i prodotti. Quei prodotti che mi dicono domani sera farete assaggiare agli ospiti dell'evento qui al Principi di Piemonte, c'è grande attesa anche.
Sì, sicuramente l'abbiamo fatto con piacere, perché sappiamo già, diciamo, in anticipo che faremo colpo, perché i nostri prodotti sono eccezionali. Tra l'altro già a dicembre scorso, sempre qui al Principi di Piemonte, abbiamo fatto una cena con gli ospiti lucani e non solo lucani, ed è stato un successone, insomma.
Ce ne sono tanti lucani, sembra piccola come regione, ma dovunque tu vai ne trovi.
Eh sì, proprio perché il fatto è inversamente proporzionale: più piccola la regione, più la gente esce fuori, quindi
è più facile trovare
il nostro obiettivo è quello di fare, diciamo, un passaggio all'inverso, riportare casomai, se sarà possibile, se riusciremo a farlo, un po' di lucani a ritornare nelle nostre zone per poterli produrre per le proprie famiglie e per il nostro territorio.
Qual è il successo di questo vostro progetto e come è nato? Ce lo spieghi un po', perché poi le grandi idee partono magari di fronte a un tagliere, un bicchiere di vino, quanto è buono da quelle parti, i prodotti tipici, e poi partono le idee e ci si trova coinvolti con tanti altri personaggi, altri cittadini della regione.
Beh, la nostra è una società intanto che, diciamo, è composta al 51% da privati e il 49% da enti pubblici, quindi comuni, unione dei comuni, e abbiamo tante società private. La nostra mission è quello, diciamo, di far crescere il territorio, anche perché il nostro è un territorio, una parte, quello dell'Alto Prato, diciamo, ad aree interne, quindi assoggettato alla spopolazione, a difficoltà nella mobilità, nelle scuole e così via. Il nostro obiettivo è quello di togliere questa forbice e portare almeno una delle due aree a crescere come cresce, come è cresciuto il Vulture, anche se anche il Vulture, diciamo, rispetto relativamente alle altre aree, anche lui sta indietro. Il nostro obiettivo è proprio questo, quindi ci dedichiamo al territorio, ci dedichiamo ai prodotti tipici, a finanziare con i fondi dell'Unione Europea imprese, giovani e così via, insomma.
Molto molto interessante. Stavo guardando qui la vostra brochure, una località più bella dell'altra, ci porta velocemente per i tanti radioascoltatori. Siamo anche in televisione, ci stanno guardando sulla Samsung TV, sul nostro portale, sui nostri portali. Ecco, la Basilicata, intanto che persone si incontrano, speciali come lei, non ho dubbi. Ci fa fare un tour, visto che ci seguono anche dal Canada, da tutte le parti del mondo, essendo la radio degli juventini, ma ci ascoltano anche gli altri perché vogliono sapere come stiamo.
Sì, guarda, la nostra è un'area, diciamo, dedita all'accoglienza soprattutto, i lucani sono accoglienti.
Questo lo scrivete, lo certificate sulla carta d'identità, questo è fuori discussione.
Sostanzialmente. Poi, diciamo, ogni comune ha le sue peculiarità, abbiamo comuni con delle bellezze straordinarie, da Cerenze che c'è una cattedrale bellissima, i castelli di Melfi, il castello di Venosa, l'abbazia benedettina di Banzi che è una delle più antiche della Basilicata, e poi abbiamo le cose belle, le famose pitture di Ripa Candida.
Mi permetta, qui sottolineiamo la bellezza di Ripa Candida, se no mamma poi non mi prepara nulla gli stracci, ecco quelle robe lì.
E poi abbiamo la fontana Cavalina di Genzano, abbiamo il castello di Cangellara, abbiamo il santuario di San Rocco, famoso in tutto il mondo, di Tolve, insomma tante altre cose carine e belle della nostra area che vanno e devono essere visitate. Anzi, approfitto, un invito a tutti gli juventini come me.
Tra l'altro scriveranno sicuramente i club juventini, l'anno scorso era già capitato.
Quando capitate, diciamo, da quelle parti, verso Napoli o Lecce, noi siamo lì, andate a Napoli.
Girate a sinistra o a destra?
Vinciamo le partite, però facciamoci una capitina in Basilicata per goderci un territorio straordinario, un ambiente bellissimo.
E allora, www.gallucus.it, così avete le indicazioni precise per conoscere magari anche il presidente, i suoi collaboratori, tutta l'organizzazione. E sa che una critica c'è, i tennisti hanno detto che siete pericolosi con tutte queste degustazioni, loro hanno fino a domenica non possono assaggiare, quindi li invitiamo in Basilicata.
Ma sì, sicura, intanto c'è sempre tempo e spazio per poter rimettere da parte un po' di prodotti per i tennisti, quindi da lunedì possono anche godersi di loro.
Allora, Sinner e compagni, finite le vostre cose, se avanza qualcosa domani al nostro aperitivo saranno a vostra disposizione.
Diciamo no, se avanza, perché se mettiamo il 6 non avanza niente, diciamo mettiamo noi da parte.
Oppure passate domani sera, visto che noi saremo nella sala di accesso ovviamente con tantissimi ospiti. Uno di questi è stato e sarà presente domani sera anche il presidente Gallucus, il dottor Nicola Vertone. E qui la versione quella lavorativa. Poi svesta i panni, la vedo con la maglietta numero 10, numero 9. Quale maglietta sì, indossa?
Sì. Io, diciamo...
Guardate come si è riscaldato, quasi...
Io sono un estimatore di Platini, la mia prima partita della Juventus l'ho vista tanti anni fa con l'Ajax, pioveva a dirotto qui a Torino, non ti voglio dire, però venni con un cappotto che pesava 2 kg e tornai a casa con lo stesso cappotto che pesava 50 inzuppato d'acqua. Però...
Vedete che intervistare i juventini tifosi, però... la passione si trascina.
Però ne è valso la pena, ma veramente ne è valso la pena, finì 4-1 quella partita bellissima. Però adesso sto andando allo store della Juve a comprare un'ennesima maglia a mio figlio che ha 13 anni e ha detto vuole
che maglia vuole?
Vuole quella,
Ildiz
sì, quella di Ildiz, ma vuole
Consensao,
quella strisce no, una alla volta, lui le vorrebbe
no, due. No, portiamogliene almeno due, presidente.
Bene, portiamo due
colori diversi, due numeri diversi, papà te l'ha promesso.
Vediamo una gialla e una bianca, strisce bianco-nera.
Dica che la manda a Radio Bianconera, magari esce lo sconticino. La Juve di quest'anno, bella, cioè giudizio, la mettiamo nel consorzio?
Io non sono... sì, certo, siamo abituati comunque a vedere la classifica, o da domenica non ci possiamo lamentare, abbiamo quasi raggiunto. La cosa della Juve di quest'anno, che rispetto agli altri anni, c'è il gioco. Poi io posso anche perdere, speriamo di no. Però
non abbiamo ancora perso il campionato, una sconfitta solo in Champions.
Se pareggio o perdo, però gioco bene, ho un motivo in più per vederla, per amarla di più la Juve. Invece negli ultimi anni si è fatto un po' desiderare. Io sono diciamo sostanzialmente positivo sul fatto che finirà bene, spero che finisca meglio degli altri anni.
Ok, la scelta è quella giusta. Vede dietro le quinte? Mi dicono che lavori con lei, ma è del Milan, è un po' teso per la prossima partita, sì. Milan-Juventus.
Il nostro direttore.
Il direttore, salutiamo anche il direttore.
Questi sono un po', diciamo...
Attenzione che la sente, eh? Attenzione che la sente.
Non è un problema, io l'ho licenziato, già non l'ho licenziato perché non è juventino, però diciamo che... che dire, sono un po' loro ci temono, non lo dicono, però cioè, poi alla fine quando arriveremo a maggio faremo i conti.
Sicuramente
arriveremo a modo nostro, saremo sopra di loro.
L'ha detto il presidente, io non posso contraddirlo, lo dico al direttore che mi sta guardando malì, cioè da milanista avversario sportivo, ma simpaticissimo. Presidente Nicola Vertone, una battuta, abbiamo ancora un minuto. Quando lei guarda la Juventus in Champions, in campionato, mi dica, televisore acceso, poltrona, quali prodottini mi mette là davanti? Si faccia invidiare 5 minuti dai nostri radioascoltatori.
Pochi e buoni. Allora, intanto i peperoni cruschi.
I cri-cri, venni con Schillaci in un club... in Basilicata, ricordo
i peperoni cruschi, la salsiccia, quella di Cancellara
col finocchio dentro,
anche quella di Banti è ottima, e poi il vino, l'aglianico,
gradazione leggera, non lo conosco,
diciamo da quella, la bottiglia graduata a 13 gradi fino a quella di 16,
quello per fino all'1-0, poi dopo.
Dopo, se vinciamo pure 17 gradi,
anche 17 gradi. Presidente Nicola Vertone, grazie per questa incursione a Torino, la sua seconda città, diciamo, perché oramai questo evento è di questo evento ne fate parte anche voi del Gallucus. Seguite tutto su www.gallucus.it e scoprirete la bontà del progetto rivolto davvero a tutti, e la promozione l'abbiamo fatta anche noi oggi con grande piacere. Grazie, forza Juve.
Che dire, un saluto a tutti gli juventini e poi
un messaggio a quelli che storcono il naso.
Per chiudere, diciamo, fino alla fine, forza Juve.
Ecco, non ci sono altre parole, chi è il mercato.
Sono facili le parole, poche parole ma buone.
Poche parole ma buone, se si vince poi sono anche meglio. Grazie presidente, buon buona permanenza a Torino, un saluto anche a voi. Sono le 12:31. Noi abbiamo cominciato come avevamo detto, adesso entriamo nel merito degli aspetti tecnici e non solo. Ricordo, 13:15 potrebbe fare il suo arrivo qui ai Principi di Piemonte il tennista numero uno del calcio, ovvero Luciano Moggi. Speriamo di potercela fare, perché i suoi tempi sono sempre un po' così. Ma noi intanto ci vantiamo che l'invito lui lo abbia raccolto. Parleremo di mercato, 13:15 Nicolò Ceccarini. Adesso un giro anche fuori con le ragazze del progetto qui in mia compagnia, fanno parte dell'ITS, Istituto Turismo e Attività Culturali, ci faranno vedere, mostrare le bellezze del posto. A tra poco, aspetto i vostri vocali, cosa c'è da fare, comprare, e poi vi dico non un virgolettato ma il principio sul quale dovremo fondare le nostre speranze da gennaio in poi, visto che lì si aprirà la sessione di mercato.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Eccoci qua, rigorosamente live da una bellezza lucana, una bellezza
Torinese.
Buongiorno, ciao, presentiamoci, anche perché è da un'ora che mi stai inquadrando, non sono un tennista.
Ciao a tutti, sono Alice, lavoro qui nello staff con Tennis Diamond per promuovere i gioielli dedicati da TP.
Ecco, però hai una peculiarità anche particolare tu, perché parlando sei juventina, altrimenti sarebbe esplosa la poltrona, e lavori allo stadio anche, quindi ci devi raccontare un po' dall'altra parte della barricata come funziona, di cosa ti occupi?
Allora, lavoro nelle sale ospitality dello stadio, in particolare Club Gianni Agnelli, Legends, Sky Nord, quindi ho a che fare insomma con persone importanti che vengono a vedere la partita, sono tifosi della Juve, cerchiamo di accontentarli il meglio possibile. Insomma.
Sei un hospitality, sei la carta d'identità dell'ospitalità bianconera. Ecco, ti è capitato, da quanto tempo lo fai? E perché lo fai? Al di là del piacere di essere juventina, magari riesci anche a guardare un po' la partita?
Qualcosina, ogni tanto nella sala Legends, che secondo me è la più bella, che ha proprio la vista sull'intero stadio, quindi un occhio ogni tanto sul campo riesco a buttarlo. E lavoro adesso da un paio di mesi e lavorare in stadio è stupendo, uno stadio di per sé è bellissimo, c'è comunque un senso di comunione, siamo tutti giovani, si lavora bene, sono molto contenta.
E legend vuol dire anche avere contatti con le leggende, quelle che passano, e lì c'è un movimento non indifferente, da quanto so.
Sì, io non conosco tutte le facce, non conosco tutti i cognomi, però insomma quando entra qualcuno in sala di importante, si siede a cenare, si capisce, insomma c'è brusio, qualcuno chiede foto e abbiamo a che fare con ex giocatori, pezzi importanti della Juve, della squadra, è emozionante,
bello, vedo che sei un po' emozionata anche tu oggi.
sì.
Ok, ma noi cerchiamo di sghiacciarti, di presentarti, anche perché ci stanno dando una grossa mano e la cosa ci fa piacere, a noi di Radio Bianconera. Scarica l'app se non l'hai ancora fatto, ma te l'ho fatto fare in questi giorni, non farti contagiare dalle persone del Toro che ci riprendono adesso, perché c'è il derby anche qui per le riprese e per rilanciarle sui social.
Della Juve che del Toro qua mi sa, sì. Tra il direttore dell'hotel, insomma...
Sì. Sì, infatti quelli del Toro li mettiamo fuori a riprendere, stanno fuori. Senti, non ti chiedo l'età, ti chiedo che cosa hai studiato, che cosa stai facendo, quali sono i tuoi sogni, e ti chiedo la tua juventilità da dove parte e a cosa arriva, cioè nel senso, cosa ti piacerebbe, chi ti piacerebbe conoscere del mondo Juve, cosa ti piacerebbe fare eventualmente nel mondo Juve.
Allora, io vabbè, sono sempre stata simpatizzante della squadra, non tifosa, però negli ultimi mesi, tra il lavoro in stadio e tra il fatto che io studio per diventare pilota di linea.
No, attenzione, qui si decolla oggi, ragazzi, con la nostra amica.
E la mia scuola a Casella, sede proprio nel terminal dell'aviazione generale, da cui passano i VIP, le squadre, i giocatori, e quindi spesso abbiamo a che fare con la squadra della Juve, con la Primavera, sempre la Juventus. E quindi...
cioè, vedete, si è geniale, perché non l'avevo ancora sentita una storia del genere. Ha cercato qualcosa che la potesse tenere legata, intanto abbiamo capito, ai VIP, ai calciatori, a questo mondo, per capire, comprendere, quindi dice... per stare più vicino possibile io li porto in aereo e chissà.
Speriamo un giorno, perché no, assolutamente. Sì.
Assolutamente. Juventina, quindi appassionata, magari in famiglia, indirizzata da qualcuno, che cosa? E chi ti affascina, dai, da donna puoi dire, perché in questo mondo tutto politicamente corretto, una donna potrà piacere ancora un giocatore, ammirarlo, apprezzarlo per quello che fa fuori e dentro il campo?
Allora, in famiglia qualche juventino c'è, soprattutto mio zio super tifoso e mio ragazzo anche, quindi sono stata anche contagiata.
Lì le selezioni avvengono solo su presentazione di un documento bianco-nero.
Diciamo di sì, dai. Ma come giocatore non lo so, Fagioli mi piace.
Fagioli, ci ha fatto almeno il nome, perché pensavo ci girasse attorno.
Qualche nome lo conosco.
Oh, ci girassi attorno, sono tutti bravi, sono tutti belli.
Sono tutti bravi, sono tutti belli.
Senti, l'allenatore, fammi una classifica, dai, fammi una classifica a tre. Intanto abbiamo la responsabile dello staff del turinista, che è qui che gira, ci fa tutto. Conoscendola, molto brava, ma vuole fare le riprese ovunque dall'alto, cioè il drone del turinista, lei.
Esatto. Sì, sì.
Dobbiamo rinviare il nostro appuntamento fuori, perché sennò mandiamo il sistema. Comunicazione di servizio. Mi fai la classifica, ci metti dentro anche l'allenatore, però, perché a me sembra che abbia il suo fascino, o no?
Sì, Thiago Motta parte per l'aspetto fisico, non è tanto il mio tipo, però mi intriga.
Ecco, Thiago Motta e la famiglia, state tranquilli.
Però come persona mi piace la mentalità, il modo di fare.
Qual è la mentalità, il modo di fare? Spiega, perché io ho a che fare con lui, ci stiamo conoscendo.
Se in campo lo vedo, per guardare meglio la partita, si accovaccia per terra.
Hai notato anche tu quel particolare?
È un modo tutto suo che...
Mi spieghi secondo te perché? Poi un ex calciatore mi ha detto la sua, confrontiamo. Perché si mette un allenatore... E non è l'unico nel calcio, anche in altri sport, se ci hai fatto caso. Tu sei appassionata di sport? Fai sport? Solo aerei?
Sì, aerei. Mi concentro più sull'aviazione, sì. No, ma secondo me è appunto per vedere bene il gioco da una prospettiva più rispetto alla palla, non so, un punto di vista diverso. Secondo me si vede anche meglio, non so.
Risposta esatta, l'accendiamo, perché quello proprio di vedere a filo d'erba il movimento, gli spostamenti, la linea esatta e probabilmente anche qualche situazione di gioco generata, collaudata in allenamento, vederla proprio sul campo con l'antagonista operativo. Bene, risposte tutte esatte, manca solo il diploma per poter volare. Arriva una pallina calda, attenzione,
in diretta Taylor Fritz, che ci ha firmato, autografato la pallina, che noi diamo in omaggio insieme all'acquisto del gioiello del nostro
gioiello. Ecco, spiega un po' come fare e poi ti salutiamo. Quindi, la fortuna è che loro hanno un canale preferenziale, anch'io ieri mi sono fatto firmare, l'avete visto, quando mi sono avvicinato, ho rischiato perché stavo andando con lei, poi mi ha detto no, vai pure tu, sono andato, sembrava quasi che Sinner mi dicesse no. Poi invece è stato carino come con tutti, mi ha autografato la pallina con un H, c'è l'H nel nome Sinner? No, è una cosa
no,
Sinner,
è una J,
è una JH,
SJ,
sono... ecco.
È strana, sembra quasi un 17, sembra quasi un numero più che un...
Però vedete, loro sanno tutto, rigorosamente originale, attestato dai video che Giorgia fa puntualmente, sguardo, sì. Sguardo lungimirante quello di Giorgia. Quindi chi acquista informazioni qui davanti al Principe di Piemonte, in giro per il centro... Chi acquista il loro gioiellino?
Sì,
cosa si tratta?
Sì, è un gioiello realizzato appunto apposta per le ATP, una racchettina, e abbiamo diverse versioni dall'argento all'oro, con anche volendo un punto luce proprio all'interno del gioiello. E se si acquista qui si ha la possibilità di entrare a prendere un caffè in hotel, quindi si sta al caldo che fuori si gela.
Esatto, è il motivo per cui oggi, domani no, faremo dei collegamenti da fuori.
E inoltre diamo in omaggio appunto questa pallina autografata dai tennisti. Se qualcuno ha qualche preferenza, magari riusciamo anche ad accontentarlo, se è perso l'autografo, non è riuscito.
Però non abbiate troppe pretese, no, perché...
Facciamo possibile, però insomma, se riusciamo possiamo, cerchiamo di accontentare tutti.
Assolutamente. Quante siete ragazze dello staff? Giorgia, quante sono?
Siamo tante, sì, Giorgia, tante. Camilla.
Una decina.
Sì.
Daria. Junior, c'è anche lui, Antonio.
Jacopo. Siamo più ragazze che...
Siete più ragazze. Siete una decina. Io ho cercato di acquistare 10 di queste racchette per omaggiarvi a nome di Radio Bianconera. Mi hanno detto che non posso usufruire di questo. Quindi simbolicamente vi omaggio della racchettina. È il solito discorso. Meglio evitarlo questo discorso, perché già dallo sguardo ho capito.
Grazie.
Va
grazie.
Bene. Grazie, grazie. E alla prossima. Alla prossima. Venite qui e la conoscerete anche dal vivo. E ci sarà anche domani ad aspettare i tanti ospiti che parteciperanno all'evento serale, l'aperitivo riservato a chi è stato invitato, naturalmente, se no i prodotti lucani come faremo ad assaggiare.
Certo, un saluto a tutti, buona giornata.
Un saluto a tutti, tra poco riceverete anche le immagini che hanno prodotto proprio le ragazze qui del Turinista, dell'Istituto Turismo e Attività Culturali. Noi allora abbiamo detto tutto, la pallina da tennis c'è, ci stiamo vedendo fuori, regaliamo sorrisi, scherziamo anche un po'. Questa è la settimana in cui ce lo possiamo permettere, grazie all'ATP. Scusate, ogni tanto mi giro, guardo, perché è un via vai passaggio. L'anno scorso mi ricordo che passò anche il nostro Fagioli per venire proprio a salutare Sinner. Facciamo una rotazione della nostra telecamerina, eccoci qua. Vedo pennarelli, palline pronte per essere autografate, un gioiello più una pallina, il prezzo è sempre lo stesso, le indicazioni le potete ricevere se verrete qui davanti all'Hotel Principi di Piemonte. Torniamo a noi, tra poco ci dobbiamo collegare, lo dico per la regia, con l'ospite, la consueta rubrica, una battuta la facciamo sicuramente anche con lui, non vogliamo farvi mancare l'appuntamento. Appunto, sto dialogando con il nostro tecnico, ovviamente, appena c'è, dimmelo e lo mandiamo live. Quindi sapete che lui è impegnato con le lezioni universitarie e probabilmente sta interrogando, spiegando, ma dovrebbe farcela. E mi ha dato anche l'ok, quindi quelli che avevate, lo dico per... esatto, provate sul dove avevamo di solito chiamato eventualmente, o se no guardate anche telefonicamente, magari pur di averlo, pur di salutarlo, possiamo metterci in contatto con lui. Eccolo qui, forse si sta collegando, ricordo che è in università e quindi dovremmo aspettare. Se c'è qualche vocale, ce l'abbiamo? Grazie, allora potete comunicare con me in cuffia ed è meglio, perché 8 cose in una non riesco, non sono ancora santo. Ce l'abbiamo, se abbiamo poi anche dei vocali li andiamo ad ascoltare, perché naturalmente tengo impostato per ricevervi forte e chiaro. Andiamo in università, professor Brancozzi, buongiorno. Io però non la sento, professore, probabilmente ha disattivato l'audio, la vedo ma non la sento. Vediamo un po', la vedo perfettamente, ma non la sentiamo, o forse deve attivare anche lei. Tanto queste sono le immagini che arrivano dal Principi di Piemonte, eccole qui, questi sono i video che ci hanno fornito le ragazze dello staff. Sta uscendo qualche tennista, questa è la nostra postazione, dietro quella vetrata, dietro questo banchetto, eccolo lì, le palline che facciamo autografare, a dire il vero, più le ragazze sono brave, simpatiche e hanno tantissima pazienza, eccole lì, e queste sono le immagini prodotte proprio questa mattina. Ne vedete poca di gente in certi frangenti, poi si riempie, poi c'è un passaggio, poi aspettano un po', poi capiscono che magari c'è da aspettare troppo o meno. Da quella porta, quella principale, sotto la scritta Principi, proprio da lì escono i tennisti, rientrano i tennisti familiari e accompagnatori vari. E qui davanti, tra le macchine che vedete posizionate e parcheggiate, ci sono le ragazze dello staff del Turinista. Il centro di Torino, siamo praticamente a 5 minuti dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Bene, abbiamo il professore?
Ancora no, stiamo cercando di risolvere il problema.
Allora sentiamolo al telefono, caro Luca, probabilmente oggi qualche capriccio lo fa internet dalla sede universitaria del professor Brancozzi. Eccolo qui, tra poco in collegamento con noi. No, sto sbagliando tutto, vediamo se riusciamo. Allora, mi fai ascoltare un vocale intanto, così posso...
In questo momento non ne abbiamo, sono finiti.
Ok, allora devo per forza scriverti, perdonateci, però la bellezza anche della diretta... Sempre che non servano più di due
ci
mani,
siamo, abbiamo risolto, ce l'abbiamo anche in video.
Ce l'abbiamo? Ok, allora andiamo subito dal professor Brancozzi nel momento che stavo riuscendo a risolvere il problema. Buongiorno professore.
Ciao Antonio, buongiorno a tutti i fratelli juventini.
Eccolo qui, il mio fratello è il fratello universitario. Mi sono un po' distratto, ti chiedo scusa, prof, ma sono qui all'ATP, mi divido un po'. Abbiamo messo l'ATP a Torino nella pausa della nazionale dopo un derby vinto. Mi sembra un disegno perfetto, no?
Vinto anche bene. Adesso non so se il Torino che abbiamo incontrato era sottotono, non lo so, però comunque le partite bisogna vincerle e soprattutto ti dico la cosa che mi ha galvanizzato è stato con Miners. Io con Miners l'ho seguito dal vivo 5 volte, non mi aveva mai convinto, ma l'altro giorno abbiamo preso un giocatore, se è questo abbiamo preso un giocatore straordinario.
Allora,
fra lui e Locatelli abbiamo due allenatori in campo che guidano la squadra, guidano il pressing, fa salire, danno fiducia, tecnicamente bravissimo, e vedrai che torneremo a fare gol sul calcio d'angolo perché finalmente il mister dice che ribatte lui il calcio d'angolo, e se guardate le palle che tira lui sono palle tese, sono palle che mettono in difficoltà la difesa anche ad uscire, ma è una palla che gira poco, va dritta, quindi se questo è con Mais non abbiamo preso un fenomeno.
Professor Brancozzi, Simone, tifoso juventino, adesso poi trattiamo doverosamente tra le trasferte, tra le ATP, poi sono finiti i nostri bonus e torniamo seri sulla nostra rubrica quello che i bilanci non dicono. Qualcosa di interessante, altro spunto in esclusiva solo su Radio Bianconera e che riproporremo anche su Bianconera News come podcast, ovviamente. Si riscalda intanto il pubblico torinese perché c'è qualcuno fuori e anche le nostre ragazze sono già lì pronte a placcare il tennista di turno che è uscito dall'albergo. Professor Brancozzi, Simone,
allora intanto i
dai
bilanci
un giudizio
dicono...
no aspetta ti chiedevo dai un giudizio perché anch'io condivido, cioè il progetto ruota attorno a Kuhn Miners, poi adesso abbiamo da annotare un altro infortunio non muscolare, dico fortunatamente perché se no si davano già delle colpe e responsabilità allo staff. Qui c'è un problema serio per quanto riguarda legamenti, ginocchia, articolazioni e non sembra un problema di poco conto per quanto riguarda Cabal. Ma tornando a Kuhn Miners, due cose. Il progetto ruota attorno a Kuhn Miners. I calci d'angolo li batte Kuhn Miners, destra o sinistra, e sono delle fiondate, cioè arrivano dove devono arrivare. Terzo, e mi fermo, erano tre a dire il vero, ne ho aggiunto uno, faccio commentare a te velocemente... Con la presenza di Kuhn Miners, che è migliorato, ha meno dolore al petto, al costato, che non dà punti di riferimento, che si muove come
forte,
è giusto muoversi
forte,
in campo.
Forte.
Vlahovic o quello che sarà un attaccante un giorno, perché voglio aprire anche questo questo tema eventualmente, non si muove più spalle alla porta, ma si muove cercando riferimento oculare proprio con almeno con Mainz.
Allora, bravo, bravo. Cosa allora, c'è di giusto, di sbagliato? Intanto per me con Mainz, lo ribadisco, è stata una sorpresa, perché confesso lo conoscevo poco, ma se è questo che ho visto l'altra sera è devastante, perché tanta lui roba. Riesce a creare la superiorità numerica sia in fascia, se ci fai caso lui gioca centrale, esterno, sinistra, destra, ma soprattutto si fa trovare verticalmente, quindi la profondità non la dobbiamo trovare solo sulla punta, e Vlahovic fa fatica, devo dire, io spezzo una lancia a favore di Dusan, perché non so se vedete, ma i difensori, compresi i nostri, quando l'attaccante stoppa la palla, arrivano proprio con le mani sulla schiena, proprio nel momento in cui lui stoppa la palla, gli danno proprio la botta, quello è fallo, ma gli arbitri non li fischiano, e Vlahovic da questo punto di vista va in difficoltà. Però giustamente, come dici tu, con Cop Minus troveremo molto di più la profondità, e trovando molto di più la profondità con le frecce esterne che abbiamo, diventiamo letali. L'altra cosa che ti posso dire è che mi sono reso conto che Motta non sta pensando all'attacco, secondo me non ci sta lavorando, cioè lui sta lavorando per avere una fase di possesso che, se perde palla, gli altri non fanno niente. Cioè praticamente lui attacca pensando alla difesa. E io ho sentito una persona che le sa le cose e mi ha detto che lui va fuori di testa quando prende gol. Quindi lui la prima cosa è non prendere, quindi questo possesso esasperato che noi all'inizio criticavamo, in realtà serve che se tu perdi palla, sei tutto schierato lì, non succede niente. Anzi, sei piazzato e l'altro giorno altro intercetto di Locatelli, altro gol, quello di Kenan Yıldız.
Sì.
Altro certo. Su cui dobbiamo avere pazienza, perché
e ne parleremo
giovane.
Dalla prossima settimana, professore, perché il tempo vola e abbiamo dovuto superare qualche piccolo
intoppo. Magari la prossima settimana parliamo di Ken.
Parliamo di Ken, assolutamente sì. Quello che i bilanci non dicono, interessante il tuo spunto, abbiamo proprio una manciata di minuti, prof.
Allora la valutazione del capitale relazionale lo facciamo un'altra volta. Oggi due parole. La Juve approva il bilancio con 200.000 euro di perdita, e io vi invito ad andare a rivedere la vecchia trasmissione, l'ultima trasmissione che abbiamo fatto, dove ho spiegato la qualità dei ricavi e soprattutto il fatto che la Juve senza training player quest'anno, se a Dio voglia andiamo agli ottavi di finale di Champions, noi credo che chiuderemo in pareggio. Altre società questa cosa senza training player non se lo potranno permettere. Quindi uno dice, approvato il bilancio, avete perso 200 milioni, uno si aspettava che la borsa andava giù. Bene, in una settimana la Juve sta oggi a 3.04 in questo momento, valore della Juve di borsa, che ripeto il Manchester è stato venduto a 2,5 volte questo valore, è 1 miliardo e 150 milioni, cioè in questo momento la Juve, vi ricordate dopo la sconfitta dello Stoccarda valeva 900 milioni, no? Perché era 2,4 la valutazione. Quindi da quando è stato approvato il bilancio, la Juve ha fatto un rally, tecnicamente si chiama, e da 1,4 è passata a 3, ieri per esempio, ieri addirittura aveva fatto 3,2, quindi significa che i mercati, gli investitori, stanno scommettendo sulla Juve e sul fatto che questo nuovo progetto porterà ad avere ricavi genuini, quindi caratteristici, che possono permettere l'equilibrio economico e quindi il sostenimento di tutto, perché poi noi debiti non abbiamo debiti cattivi, come spiegato l'altro giorno, non abbiamo il bond, l'abbiamo pagato, e quindi ecco, quello che i bilanci non dicono è che la Juve vale oggi 1 miliardo e 150 milioni, con la moltiplicazione che hanno fatto a Manchester significa che vale 3 miliardi.
Professor Brancozzi, abbiamo due temi. Il secondo l'hai trattato in una maniera lucida, chiara, e chiarisce anche molti aspetti che altre radio, altri giornali non chiariscono. Anche questo del valore, l'oscillazione del valore, anche dopo una vittoria o dopo una non vittoria, con le logiche del mercato azionario.
Mancata sostituzione di Gatti... quando abbiamo perso quello Stoccarda al 94, ci è costata 100 milioni, non un euro, però adesso è stata recuperata, vedi il calcio è bello perché ti dà sempre un'altra possibilità. Però,
senti, una battuta, gli arbitri ti fanno arrabbiare quest'anno, il VAR ti fa arrabbiare, il protocollo, qual è il problema?
30 secondi. Il problema l'ha detto Allegri, siccome tu prendi una lente, la lente si avvicina sempre di più, ma avvicinandosi sempre di più ci sarà sempre qualcosa, un centimetro in più, un tocchetto in più, e quindi no, era fallo, non era fallo, eccetera eccetera. Secondo me Conte ha ragione, perché se c'è il VAR deve intervenire, punto. Ma che è sta storia, non interviene. Se vede che c'è un errore interviene, ma quantomeno digli vai al VAR, poi giudica, poi dopo se giudica l'arbitro dice vada, per me non è o non era, per esempio l'anno scorso c'è stato un rigore dato all'Inter, dove l'hanno richiamato al VAR perché secondo loro non era fallo. Lui ha detto: per me questo è fallo, non può entrare così. Non so se ve lo ricordate, era in casa contro col Cagliari, mi sembra, non mi ricordo. Questo è entrato in scivolata a 3 metri dalla porta, ha tirato su tutto, che non si vedeva se avesse. Però lui ha detto: io sono andato a vedere per me. Ecco, Conte dice questo: richiamate gli arbitri, poi l'arbitro va lì, si guarda le immagini e se non è quel rigore che è stato dato l'altro giorno. Credo che anche gli interisti si siano resi conto che quel rigore non è un rigore. Tant'è che mi sembra che l'arbitro sia stato sospeso e mandato ad arbitrare la Serie B, mi sembra. Non so se è confermata la notizia.
Sei più informato tu. Sugli arbitri io leggo il nome e non voglio vedere neanche le
Mariani,
facce.
Mi sembra. Mariani è stato punito da Rocchi e mandato in Serie B.
Certo. Tema che fa discutere, avremo più tempo e più tranquillità per trattarlo, anche questo.
Comunque il VAR per la Juve si applica, per gli altri si interpreta.
Perfetto, con questa massima riprendetelo, virgolettato di Simone Brancozzi. Quello che
me la sono rivenduta la Digiolitti, diceva che la legge per gli amici si interpreta, per gli altri si applica.
Sì, l'abbiamo già sentita da qualche parte. Grazie professor Brancozzi, prossima settimana il tempo necessario per parlare di follower. Perché come si pesano, quanto valgono, quanto costano, cosa servono, ce lo spiega solo la rubrica, quello che i bilanci non dicono.
Prossimo mercoledì.
Ciao, grazie. Ciao. Grazie, velocemente in pausa. Tra poco l'ora è giusta per parlare di mercato, Ceccarini, per commentare con la bacchetta e chissà che stia arrivando, si stia avvicinando qui il direttore, grande tennista, grande sciatore Luciano Moggi, ci ha detto che un salto lo faceva.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati dall'Hotel Principi di Piemonte. Si sta affollando anche il parterre qui davanti a noi. Li vedo e vi abbiamo dato testimonianza con qualche video. Qualche tennista è già uscito. Gli aggiornamenti, ripetiamo, noi siamo qui per raccontarvi la nostra città, per raccontare quello che capita attorno al mondo Juventus, e tanti degli ospiti, tanti, vedete, anche dei partner di questo progetto legato alle ATP, uno su due al massimo, è bianconero e juventino. In attesa eventualmente dell'arrivo del direttore, io guardo, controllo fuori, una bella chiacchierata al di fuori degli schemi, solo su Radio Bianconera. Parliamo allora del mercato. Necessario intervenire, e tra poco avremo Nicolò Ceccarini di Tutto Mercato Web.
Direttore, abbiamo il direttore.
Abbiamo il direttore, ce l'abbiamo già. Sì, il direttore è sempre presente, il direttore di Tutto Mercato Web. Buongiorno Nicolò Ceccarini.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno, io mi sto godendo le ATP e lei ogni tanto dà un occhio al mondo del tennis.
Beh, insomma, voglio dire, assolutamente sì, perché come si fa a non pensare a un evento così importante organizzato a Torino, poi soprattutto con Sinner, ma siamo sempre operativi sul calciomercato, perché le brutte notizie, no, soprattutto sugli infortunati, e non parlo solamente della Juventus, si accavallano ormai, e quindi questo comporta poi i club di cominciare a pensare a cosa poter fare nel mercato di gennaio, perché poi alla fine le rose partono in un modo, pensi di averla completa e mi sento costretto a intervenire nel mercato invernale, perché altrimenti con tutti gli impegni non riesce a finire bene la stagione.
Allora cominciamo, ci arriviamo agli infortunati, purtroppo siamo già sui 25-30 crociati saltati nei campionati più importanti d'Europa. E quale tipo di domanda ci dobbiamo porre, direttore? Partiamo da qui, poi sto aprendo tutto Mercato Web per tutti gli altri aggiornamenti di calcio, mercato e non solo.
Ma sai Antonio, quando succedono queste cose viene la prima risposta da dare, si gioca troppo, no? E ci si allena poco, e quindi perché non che uno non si voglia allenare, ma è chiaramente le partite così ravvicinate, una partita ogni tre giorni per alcuni club, poi c'è la sosta, uno dice vabbè nella sosta riesco a recuperare le energie, ma la sosta poi porta via la maggior parte delle squadre, perché ci sono tutti questi nazionali, è chiaro che c'è uno stress sicuramente agonistico che può comportare, no? Voglio dire, queste problematiche, si gioca molto più rispetto a prima e probabilmente c'è molto meno tempo per allenarsi, e quindi non so, poi ognuno fa la preparazione che crede, poi c'è una componente che è anche fatalità, purtroppo chi fa questo sport è soggetto, no? Anche a questo tipo di infortuni, quindi questi sono tutta una serie di argomenti oppure di considerazioni che sono tutte giuste o tutte, voglio dire, diciamo, che possono essere sviluppate, però è chiaro che ci vorrebbe, no, un approfondimento fatto con chi cura tutte le preparazioni, con i medici sportivi, magari loro possono dare una risposta più ampia. Questa, diciamo, è una risposta un po' da luogo comune, però sicuramente qualche base, qualche fondamento di verità ce l'ha.
Assolutamente. Commentiamo poi i tre primo piano di tutto Mercato Web, che c'entra sempre gli argomenti principali del momento. Ranieri a Londra dai Friedkin, sono ore decisive per la Roma, gli scenari in caso di fumata bianca. Io ti posso confermare, non che sia Londra, ma lo fate benissimo voi, che Ranieri avrebbe accettato di rivedere e correggere il suo piano di non allenare più solo per una chiamata di cuore. Questa potrebbe essere la direttore.
Per forza, perché comunque Ranieri è un allenatore che conosciamo tutti, che ha fatto un grandissimo lavoro anche quando è stato a Cagliari, perché io credo che quella sia stata un'altra delle sue grandi imprese, però poi chiaramente quando arriva un certo momento, no, della tua vita, preferisci dire vabbè adesso smetto, o quantomeno magari prendo in considerazione nel caso solo una nazionale per avere un impegno diverso. Però poi ci sono quelle situazioni di cuore, come tu giustamente dicevi, lui è molto amato dalla piazza, quindi è chiaro che Ranieri sa bene che se dovesse essere chiamato, come è stato chiamato, per poter andare alla Roma, non è che cominciano a mettere piedi in un ambiente che lo studia, l'ambiente sa chi è, conosce la sua passione per il lavoro, per la Roma, sa quello che lui può dare, c'è già stato, e chiaramente tutte queste componenti poi alla fine vanno a incidere su una persona che sicuramente ha una sensibilità, una partecipazione, e che ancora una volta si troverebbe di fronte a dover aggiustare anche qualcosa che in questo momento nessuno poteva immaginare, perché già due allenatori esonerati, una Roma che si ritrova più diciamo verso la parte bassa che quella della classifica, dopo 12 giornate, io se me l'avessero detto non ci avrei creduto. Ecco, siccome secondo me sono stati fatti molti errori, primo su tutti l'esonero di De Rossi, ecco, forse adesso la cosa più giusta da fare è chiamare chi conosce la Roma come le sue tasche, arrivare in fondo e ripartire, ecco.
E allora, tutto rigorosamente live, quello che ci dice di interessante il direttore Nicolò Ceccarini, il passaggio di alcuni addetti qui dell'Hotel Principe di Piemonte, un'esigenza temporanea, tutto il bello della diretta. Nicolò, tu lo sai benissimo, bisogna sapersi adattare, soprattutto quando si è in esterna. De Laurentiis, parole di Marotta fuori luogo, VAR grande risorsa per evitare errori arbitrali. Ci metteremo mai d'accordo qui ogni settimana? No. In base agli interessi si dirà una cosa, giusta o sbagliata che sia?
Purtroppo siamo abituati un po', no, anche al gioco delle parti, delle dichiarazioni. Un giorno c'è un allenatore che parla in una maniera, un giorno ce n'è un altro. Purtroppo, sai, io credo, guarda, al di là di quello che possono essere le risposte dei singoli protagonisti, bisognerebbe, secondo me, contestualizzare il discorso dicendo che il VAR va naturalmente inquadrato in determinati parametri che sono quelli stabiliti dall'IFAB, no? Che viene utilizzato solo in casi, no, di evidente e chiaro errore. E qui naturalmente forse questo chiaro ed evidente errore, insomma, francamente si è sviluppato in una maniera in cui eccessivamente, no, si va a rivedere forse quello che solo di fronte a un'evidente, no, situazione sbagliata, esatto, bisognerebbe invece magari utilizzarlo in quel contesto lì. E quindi però questa è una questione di interpretazione di uno strumento tecnologico che io ribadisco, secondo me, pur con tutte le problematiche, tutte le difficoltà, gli errori, perché comunque sia chi guarda il VAR è un essere umano e non è un robot, però secondo me l'ha migliorato questo calcio, perché in altri tempi ci sarebbero stati degli errori che senza la tecnologia nessuno si sarebbe mai accorto dal campo.
Questo è vero, Nicolò, questo è vero, però ci sono degli aspetti, e penso di poter interpretare anche il pensiero di tanti tifosi, ci sono degli aspetti abbastanza evidenti, basterebbe davvero quella piccola modifica al protocollo, cioè mi sembra che il protocollo sia più rigido dei documenti da presentare per la richiesta del passaporto, sì, a volte, cioè dopo un po' di tempo sapere che ci sono delle situazioni che potrebbero viziare, condizionare pesantemente un risultato, lo ha detto Conte, ma non perché lo ha detto Conte, lo penso anche solo da piccolo appassionato di calcio, dico bisogna trovare dei correttivi, altrimenti sì, gli arbitri non possono pensare che il rispetto debba essere solo per loro, per la loro categoria, per quello che si dice, no, per le reazioni, perché la reazione di milioni di tifosi, o no?
Sì, guarda, io credo che il problema fondamentale della tecnologia è che, allora, sul fuorigioco, no? Naturalmente sì, nessuno può dire nulla, perché lì voglio dire, è computerizzato, cioè se sei avanti, indietro, c'è la schermata computerizzata, c'è un fuorigioco di un millimetro, lo so, d'altra parte per un millimetro si potrebbe arrabbiarsi per giornate intere, però nel momento in cui si accetta che il fuorigioco automatico viene segnalato facendo, no, automaticamente, proprio tirando questa linea, va accettato anche il millimetro, e secondo me su questo poi oggi un millimetro a me, domani un millimetro a te, non è che si può stare, no, a discutere, cioè si può discutere se il millimetro è giusto valutarlo o meno, ma nel momento in cui scegli che ci sia la tecnologia, anche il millimetro in più, un millimetro
assolutamente
meno,
lo devi accettare,
deve essere preso in considerazione, poi... perché se no diventa, allora se no dopo diventa un'interpretazione su, dice, ma per mezza scarpa, per mezza spalla, no ragazzi, se c'è la tecnologia va accettato anche il millimetro, e questo secondo me alla fine bene o male è entrato, no, tutti, uno può dire certo per un millimetro, però lo accettano,
però su quello ci siamo un po' abituati tutti.
Sì, però dico, infatti l'altro aspetto è l'uniformità su certe interpretazioni.
Bravo, bravo.
Lì bisogna avere, cioè, capito, o tutti sono uniformi nell'interpretare un certo tipo di episodio, o se no si dà adito al fatto che, dice, ma perché quell'episodio lì è stato punito in un modo e invece, diciamo, un altro arbitro l'ha visto in un'altra maniera? È quello che poi comporta, no, questa sorta, diciamo così, di valutazione negativa dell'utilizzo del VAR, in cui poi non si finisce più di polemizzare.
Assolutamente. Nicolò, però anche questo aspetto sarebbe facilmente risolvibile, non al 100%, ribadisco. Facciamo l'esempio, non torno sul solito, cioè il contatto. Non si può, il contatto in area... parlo dell'ultimo rigore dato all'Inter, ad esempio, o la situazione di Consensao. Se tu hai dei tuoi collaboratori che guardano, invece di andare all'open bar la sera a tentare di salvare capre e cavoli, dico onestamente, ma se tu hai uno fuori che con maggior lucidità in una sala calda, senza correre, col caffettino sul tavolo, vede che il contatto non è così determinante per la caduta di un giocatore, per la simulazione di un giocatore, per concedere un rigore, perché dire quel contatto lì lo valuta il direttore di gara, che magari non è messo benissimo in campo, che magari ha una percezione non giustissima, coerente con il metodo arbitrale del momento, ma forse da fuori ti potrebbero aiutare a dire guarda, poteva sembrare intenso quel contatto, ma non lo è un semplice contatto, e nel gioco di contatto questi tocchi ce ne sono a migliaia. dico, non si potrebbe accettare l'arbitraggio a due in certi casi e non da protocollo dire, ah no, quello lo deve valutare dal campo e se lui non lo richiamo neanche al VAR. Io penso che sia questo che potrebbe togliere anche qualche errore banale, errore pacchiano da parte dei direttori di gara, sì, senza azzerarli del tutto, onestamente.
Cioè, capisco quello che dici, però lì dovrebbe essere l'IFAB, no? A riscrivere un po' il protocollo, perché non è che uno può fare un'iniziativa personale.
No, chiaro. Che la federazione italiana spinga verso l'IFAB. Noi spingiamo verso la federazione, l'AIA. L'AIA spinga verso l'IFAB, per la figura e l'immagine anche del calcio.
Sì, poi tra l'altro, insomma, sai, ho visto anche che è sempre viva questa idea del VAR a chiamata, no? Per poter dare, voglio dire, come dire, anche a una squadra, a un club, in quel momento lì, una possibilità di comunque di rivalutare un certo tipo di episodio. Anche questo, insomma, è un altro aspetto, no? Molto futuribile, ma che comincia a campeggiare, no?
Nicolò, però perdonami, simulazione di Consensao, secondo l'arbitro. La Juve chiede la VAR. Secondo te cambia idea? Secondo me l'arbitro testardo non cambia idea. Rigore dell'Inter contro il Napoli. Se per lui quello è un contatto e non va neanche a rivederselo normalmente, se io lo richiamo, forse una volta su due, ma quello è un contatto di gioco che a centrocampo non fischierebbe quasi sicuramente. Cioè dico, cerchiamo di non nasconderci dietro il dito della chiamata, chiamata. Perché sì, magari dopo ce n'è una più importante e non si può più chiamare.
Poi dopo, cioè, il rischio è poi di entrare in una deriva, no? Che poi
in un loop di sciocchezze.
No, che poi diventa una dietro l'altra e alla fine non si risolve mai il problema. Quindi io sono d'accordo, se c'è necessità va rivisto il protocollo, però deve essere rivisto il protocollo, perché poi se no gli arbitri non possono fare un'iniziativa loro personale, devono seguire
assolutamente questo non è nella loro possibilità, ci mancherebbe.
Sì.
Nicolò, abbiamo toccato un po' i temi e con te possiamo permettercelo perché c'è grande esperienza, c'è grande professionalità, lo vediamo in tutti gli argomenti trattati su tuttomercatoweb.com. Il terzo primo piano per noi sarebbe stato il primo, ma è bene sempre, certo, per allargare il piatto dei discorsi, arrivare alla Juve. Trema per le condizioni di Cabal, si teme la rottura del crociato. Io ti posso dire che il rischio è elevatissimo. Quindi a questo punto la Juve, il nostro direttore, come si dovrà comportare? Cambia il programma, perché il difensore lo dovevi cercare, ma qui adesso ne mancano due. L'attaccante potevi avere un'opportunità, un'occasione. Mi dicono che Zizè, non lo definisco come mi è stato scritto, da l'entourage molto vicino di chi opera nel mondo del mercato, come si sta muovendo, come si dovrà muovere, cosa riuscirà a fare soprattutto la Juventus a gennaio.
È ovvio dire, no, che in questo momento, diciamo, un attaccante non può essere la priorità per la Juventus, cioè non può essere, nel senso che poi tutto è migliorabile nella vita come nello sport, quindi è chiaro che se uno ha la possibilità interviene su tutti i riparti, no, a gennaio. Però se oggi rimaniamo in maniera immanente su quella che è la realtà della Juventus, il primo obiettivo stagionale del mercato di gennaio non può che essere la sostituzione di Bremer, e secondo me a questo punto, oltre a quello che già abbiamo detto da molto tempo, c'è da mettere le mani anche su questo ragionamento relativo agli infortuni di Cabal, perché a quel punto, se Cabal è confermata questa sensazione negativa che traspare, si parla che gli esami daranno l'esito delle previsioni, purtroppo è rottura del legamento crociato, stagione finita. Quindi la Juventus avrà bisogno di prendere un sostituto anche di Cabral. Quindi a oggi, vedendo la situazione, due difensori, un difensore sicuro, e se ci sarà poi la certezza di Caballa ci vorrà anche un secondo difensore. Poi il discorso dell'attaccante, che vedo che appassiona molto i tifosi della Juventus, perché lo vedo, lo
fa sognare, che il discorso,
no, più
degli
che altro vedo che, insomma, sì, si sente, no, che è un argomento, cioè si parla molto, no, del sostituto di Bremer, ma si parla molto anche, vedo, di quello che potrebbe essere, no, l'attaccante da inserire, perché le condizioni di Milik sono ancora da scoprire, cioè, dovrebbe rientrare da metà dicembre in poi, però è chiaro che questo ragazzo ha avuto una serie di problematiche, di infortuni anche in carriera, che sicuramente ne hanno condizionato il rendimento. Ora la Juventus se non può permettersi chiaramente di avere un Milik a mezzo servizio con tutti gli impegni che ha, per cui secondo me non lo diranno, ma in testa faranno anche questa valutazione, nella speranza che Milik gli possa dare comunque un contributo, che si possano concentrare solo sul discorso difensivo. Però insomma, se vogliamo analizzare, ecco, i temi del mercato della Juve sono ridotti a queste due o tre considerazioni per gennaio.
Ecco, stavo sfogliando tutto il mercato web e vado al, all'articolo battuto alle 11.53. Juventus proseguono i contatti per il rinnovo di Vlahovic, ma un punto d'incontro non c'è. Ci fa il sunto di questa eventualità, possibilità?
Ma guarda, io quello che ho capito, che poi insomma quello che stiamo scrivendo da un po' di tempo a questa parte, è che insomma, verso Natale, poco prima di Natale, saranno più chiare tutte le situazioni. Intanto lo scenario è inutile nascondersi dietro un dito. Se c'è questa possibilità di allungare di uno o due anni il contratto di Vlahovic, chiaramente rivedendo l'ingaggio che sappiamo tutti in questa stagione e nella prossima è altissimo, allora il discorso naturalmente va in una direzione. Se poi la situazione non si sblocca, è chiaro che anche a giugno ci sarà una valutazione diversa. Cioè, voglio dire, non è che la Juventus si ferma a un eventuale rinnovo o non rinnovo di Vlahovic o può aspettare troppo. Ha una sua idea, la porta avanti, spera di ricevere una risposta positiva, ma se non dovesse ricevere una risposta positiva dovrà fare anche un'altra analisi che è quella, per dire, come è successo per tanti giocatori, se dovesse arrivare clamorosamente un'offerta molto alta, considerato che poi a giugno 2025 ci sarebbe solo un altro anno di contratto per Vlahovic alla Juventus, se non essendo più rinnovo, esatto, è normale che la prenderebbero in considerazione, ovviamente a determinate cifre, no? Che uno può venire lì e con pochi milioni di euro porta via il giocatore. Questo dipende, secondo me dipende un po' da tutto, cioè dipende anche dalla volontà di Vlahovic di rimanere alla Juventus. Secondo me dipende anche da lui, cioè vuol dire, se lui veramente vuole...
Nicolò, è dalla volontà della società di tenere uno come Vlahovic, dal punto di vista tecnico, di caratteristiche, è il giocatore perfetto per quella che è la Juventus che sta nascendo e sul quale bisognerà fondare un po' poi le certezze anche di questo campionato e del prossimo?
Ma allora, Thiago Motta, se guardo quello che è stata anche l'ultima stagione di Thiago Motta al Bologna, lui aveva un centravanti diverso rispetto a Vlahovic come caratteristiche. Qui ritorniamo, no, al profilo di Zirkzee, giocatore che comunque partiva un po' più da lontano, caratteristiche fisiche diverse, e quindi però io penso anche, guarda, arrivo a farti un'altra considerazione dicendo
sì,
secondo me la Juventus è molto attenta sul mercato degli attaccanti per l'immediato futuro, anche perché al di là di Milik, secondo me c'è anche un'altra occasione, che è Jonathan David, che va in scadenza di contratto, che potrebbe essere un profilo che la Juventus possa andare a prendere per la prossima stagione. Quindi io vedo molto movimento là davanti.
Gennaio difensore, giugno attaccante, evidentemente se le cose non combinassero in un certo modo.
Però
secondo
dipende anche
le strategie
di Milik. Però capito Antonio, dipende molto anche da come sta Milik, perché è chiaro che se oggi non gioca Vlahovic, mi sembra che no, lui abbia provato Gonzalez una volta a fare il centravanti,
Weah, McKennie un'altra volta, però più Weah, diciamo che lo sta convincendo più Weah, perché qui bastano due linee di febbre per Vlahovic, la sera prima di una partita, importante o meno importante.
Esatto, quindi secondo me è ovvio che devono avere delle risposte anche dalle condizioni di Milik.
Assolutamente. Senti, la domanda l'avevo preparata da domenica, quando ho visto Ken segnare una tripletta. Non l'avevo mai visto segnare una tripletta. Qual è la formula magica di questo successo, di questo acquisto? Perché qualcuno lo rimpiange a Torino, qualcuno dice che a Torino non avrebbe giocato così tanto, magari al di là del rispetto della maglia viola il peso è un altro, le alternative anche se non ci sono, cioè come va inquadrato il tema intanto con la maglia viola addosso?
Ma io credo che a Torino che non avrebbe giocato come quanto sta giocando alla Fiorentina è abbastanza evidente, nel senso che comunque c'è Vlahovic, quindi insomma, sarebbe partito Vlahovic, immagino, no? Titolare nella Juventus, e Ken non sarebbe stato magari lì dietro a provare a conquistarsi degli spazi. Io credo che il segreto sia la fiducia, ecco, che chiaramente Ken, la Fiorentina gli ha consegnato le chiavi dell'attacco, un allenatore che lo stima tantissimo, che lo voleva già a Monza, sente tutta questa fiducia in lui, e lui è partito, perché poi se no sembra che, cioè, Ken ha sempre avuto delle ottime qualità, perché non è che se no sembra che Ken abbia dovuto cambiare per forza squadra perché non era all'altezza, no, di giocare in un club.
No, però la sua richiesta era quella di giocare di più, cioè la volontà, esatto, è quella del giocatore, adesso è nel pieno della sua attività.
Ken ha sempre avuto delle grandissime qualità, è chiaro che alla Juventus ha trovato anche delle difficoltà, tra virgolette, ad imporsi, e questo naturalmente poi ha portato a fare una scelta anche da parte del giocatore insieme al club di valutare una situazione diversa. La Fiorentina cercava un attaccante, Ken oggi è l'attaccante titolare inamovibile della Fiorentina, come ti dicevo prima, è in fiducia, però ha sempre avuto grandi qualità, questo va sempre detto, cioè non è che si sono scoperti oggi, è che quando questa fiducia chiaramente ti riesce tutto meglio.
Acquisto azzeccato per la Fiorentina sotto ogni profilo.
Direi di sì, anche per il costo, che non è stato sicuramente, cioè oggi, cioè lui ha una clausola da 52 milioni di euro, no, per dirti, però se tu pensi quando l'ha comprato la Fiorentina, che si doveva comunque rilanciare, quindi potevano anche esserci qualche momento nel quale uno dice, beh certo, però la Fiorentina stava cercando un centravanti, speriamo che Ken sia il centravanti giusto, e sono stati tutti bravi, perché comunque poi alla fine lo hanno trovato. Secondo me Ken oggi lo sta dimostrando di essere un grande centravanti, quello che succederà nel futuro è impossibile, però sicuramente per la Fiorentina è stata una pista giocata, non so.
Grazie al direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini. Se mi mandi una pallina col tuo autografo, cerchiamo di metterla all'asta, vediamo cosa raccogliamo tra me e te.
Va bene, speriamo di raccogliere qualcosa, perché non è detto.
Intanto raccogliamo i complimenti per questo tuo intervento, grazie direttore, e ciao, continuate ciao, a ciao, cliccare su tuttomercatoweb.com. Vi terrà aggiornato 24 ore su 24 e quindi siete sicuramente in buone mani. Grazie direttore, alla prossima settimana. Noi ci lasciamo per qualche secondo. Mi avete visto prima rispondere al telefono, perché ho visto comparire il nome di Luciano Moggi, che è in ritardo, ma domani ci ha garantito che sarà qui. Domani, non oggi, quindi lo dico perché è corretto. Come sempre, il bello della diretta. Domani sarà qui, ha detto che arriverà subito, anzi lo vado a prendere prima di iniziare la trasmissione, così risparmio il pranzo, gli offro il caffè e lo porto in diretta su Radio Bianconera.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati. Cose di calcio e qualcosa di ATP nel centro di Torino per questo penultimo mio collegamento dall'Hotel Principi di Piemonte. Oggi, domani in collegamento grazie alla presenza in studio di Paolo Rossi, quindi avremo gli ospiti dal banchetto, speriamo nel tempo che possa reggere, ovviamente ci saremo, e poi andremo a chiudere fino a venerdì con la presenza di Chiara Leati e Dario Ghiringhelli, con collegamenti telefonici per tenerci aggiornati comunque su quelle che saranno le novità fino all'ultimo ace, fino alla finale poi di domenica, naturalmente, quando dovremo lasciare purtroppo questa bella location al Principi di Piemonte. Se venite a Torino è un albergo sicuramente prestigioso, potete anche solo fare l'aperitivo, potete anche solo presentarvi dicendo siamo juventini, il direttore juventino, e naturalmente verrete ben trattati anche quando ci sono le squadre ospitate della Champions League. tanto per essere chiari, un salto lo faremo quando qui arriverà il Manchester City di Pep Guardiola. Allora, chiudiamo la pagina di tutto mercato web, andiamo sulla prima pagina del Tutto Sport, vediamo se nel frattempo, perché sapete, quando si è in esterna sei in una bolla, legata anche al mondo del tennis, ovviamente, qui si vive pane e tennis, addetti ai lavori, anche cronisti, tanti tennisti o comunque i loro parenti e accompagnatori. Voglio la Juve, sarà lui il difensore di gennaio? Intanto arriva il tesoretto. Abbiamo letto dei nomi che si fanno, di coloro che si stanno proponendo per la difesa, giocatori che sono in via di scadenza. Il tesoretto arriverà praticamente scontato, circa 5 milioni, non è poco, è uno stipendio di un giocatore di alto profilo del nostro parco giocatori, con l'acquisto poi a titolo definitivo che scatterà al primo punto fatto dal Venezia quando nel girone di ritorno. Parliamo di Nicolussi Caviglia, ce lo ricorda con un approfondimento anche Tutto Sport. Da questo tema di Tutto Sport io mi sposterei su Bianconera News, doverosamente. Ecco qui l'editoriale, una pausa per rifiatare e pensare alle inevitabili mosse di mercato, una pausa su cui riflettere, in cui riflettere. La Juve è lontana dalla vetta, ma ci sono quattro squadre prima di lei, poi c'è il cinque nel sestetto, che nelle cinque squadre che inseguono fondamentalmente il Napoli, che non è così lontano, due punti appena. La Juve di Motta, quando la pazienza aiuta gli audaci, questo è il primo piano, invece approfondimenti naturalmente più a tinte bianconere per quanto riguarda appunto bianconeranews.it.
Abbiamo la bacchetta, direttore.
Ce l'abbiamo, grazie, certo. Grazie al nostro Luca. E allora, ragazzi, intanto vi ricordo, Luciano Moggi abita a poca distanza da qui, ma non è riuscito a rientrare in tempo. Domani mi ha garantito, e ripeto, lo andavo a prendere prima dell'inizio della trasmissione, caffè offerto dal Principi di Piemonte, lo avremo qui con noi. A chi dovrei forse 1000-1100 caffè è la nostra Alessandra Bacchetta. Appena tornerà, si degnerà di tornare a Torino, noi gliene offriremo sicuramente almeno uno. Ciao Alessandra, ben ritrovata.
Ma buongiorno, oddio, buongiorno, viste le notizie di infortuni di ieri? Vabbè, è tutto un po'.
Intanto nella lista recuperiamo la Bacchetta, perché incerta fino a ieri sera della sua presenza per problemi legati alla stagione, probabilmente. Recuperata la Bacchetta.
No, che stagione, che virus, virus. I miei amici americani si sono beccati un virus allo stomaco. Purtroppo ho uno stomaco molto delicato, per cui se qualcuno si becca una roba del genere, poi inevitabilmente
sei finita. Avevo tenuto riservati i motivi parlando del virus stagionale, quello più classico. Ce l'abbiamo in perfetta forma al telefono, naturalmente il caffè appena potrai, lo sai,
con piacere. Mi dispiace che non ci sia il magico direttore, ma faremo il possibile per accontentare il vasto pubblico.
Guarda, non posso neanche dire che la colpa è la tua presenza, perché non gli avevo detto con chi avrebbe partecipato, ma so che avrebbe partecipato con piacere, avendoti conosciuta molto bene ai tempi della sua gestione. Direttore che non c'è, allora faccio le domande alla Bacchetta, basta cambiare il nome, il cognome e dire come la mettiamo adesso con tutti questi infortuni?
Come la mettiamo? La mettiamo che intanto bisognava pensarci prima a non costruire una rosa monca, perché io l'ho detto in tempi non sospetti, che non mi si arrivi adesso, perché l'ho detto in tempi non sospetti che certe operazioni non andavano bene. Ecco,
Alessandra, sì, però non potevamo pensare anche che Bremer e Cabal si sarebbero infortunati.
Non c'entra niente che si siano rotti, tu devi avere 8 difensori in una squadra di ruolo, non gente messa lì un po' così, un po' così, ah, ma questo può fare sia il centrale che il co-. No, devi avere due centrali che siano, come dire, titolari e due centrali fissi di sostituzione, non gente che fa un po' l'uno e un po' l'altro. Uno per ruolo. Se uno fa il marcatore e uno fa l'impostatore, devi avere un marcatore e un impostatore di riserva, primo. E poi devi avere le riserve per tutti, per gli altri due. Ok, quindi due e due qua. Ma fanno otto in totale. Devi averli minimo. Quello,
cioè,
è minimo.
Avresti tenuto qualcuno che hai ceduto o prestato?
Certo che avrei tenuto Rugani, perché diavolo devi cedere Rugani. Per stare Rugani? Che mossa stupida è? È una mossa stupida, mi dispiace, ma lo è. Cioè, Rugani
hai tagliato un po' di costi.
Sta in panchina, non rompe l'anima mai. Ma non le ha neanche tagliati di chissà quanto. Rugani si era già tagliato lo stipendio. Dai, per cortesia. Non veniamo a raccontarci cose.
Hai 200 milioni di passivo. Alessandro, io ti provo a provocare. Provo...
Sì, ma non c'entra niente. Hai 200 milioni di passivo perché...
Stipendi qua, acquisti qua.
Invece di andare a comprarne altri che adesso devi andare a comprare... Se tu ti tenevi Rugani, ti risparmiavi comunque quello che devi fare adesso. Punto. Quindi è inutile starsela a raccontare. Il giocatore...
Quindi avresti potuto tenere qualcuno ed ovviare numericamente in questo momento anche l'emergenza.
Ma poi lui è uno che non ha mai fatto storie per niente e che il suo compitino, quando va in campo, lo fa.
Sarebbe stato utile, sì, questo è fuori discussione. Senti, ma tu hai anche rimpianti per Ken? Ne ho parlato con Nicolò Ceccarini.
No, non li ho, perché comunque evidentemente lui ha trovato la sua dimensione e va bene così. Il mio discorso è un altro, cioè non è questione di avere rimpianti per Ken. La questione è che anche lì non puoi costruire una rosa senza avere con certezza, non quello che è infortunato, che non sai quando torna, che poi io a questa cosa dell'infortunio comincio a crederci molto poco, perché sta diventando grottesca, quindi vabbè, secondo me ci sono altri problemi, di Milik parlo. Il discorso è che tu devi avere la certezza di avere un sostituto disponibile e pronto, anche lì. Pigliavi Morata, che hai lasciato andare al Milan, ecco, e De Ribelle che è a posto, e che non mi si venga a parlare di costi, perché di certo non percepisce uno stipendio faraonico al Milan Morata, ecco. Anche lì c'è proprio mosse sciocche, perché sono mosse fatte con poca intelligenza e poca lungimiranza, dovute, tra l'altro, viene il forte sospetto, al pregiudizio nei confronti di chi c'era prima e quindi era, come dire, non parte della guerra di religione che un certo direttore sportivo si è messo a fare, perché a questo punto sta diventando evidente questa cosa. E certo, non va bene, certo, perché le guerre di religione non si fanno in nessun caso, e particolarmente non nelle squadre di calcio, quando hai dei giocatori che ti servono. Quindi vabbè, insomma, adesso a un certo punto sarà anche l'anno. Adesso bisogna immediatamente prendere qualcuno, perché pensare di andare avanti 10 partite così non è neanche lontanamente concepibile, eh.
Stefania da Roma ci scrive: chiedo scusa agli amici da casa perché ho davvero solo due mani, due occhi, mi chiamano gli organizzatori, avete visto prima passare anche tecnicamente degli addetti dell'hotel e quindi non avevo ancora aperto, mi dispiace perché ci sono degli spunti veramente interessanti, ma denotano anche quanto siate attenti alle cose che diciamo. Col senno del poi, cara Alessandra, avrei tenuto sia Rugani che Ken. Stefania da Roma, cioè tanto per essere chiaro. Senti, si è avvicinato anche Luca Pasquaretta del Turinista. Io lo faccio intervenire qui con noi, se sei d'accordo.
Certo.
Attenzione che le frenate, le sgommate sono... Do a Luca Pasquaretta la cuffia. Buongiorno Luca, presidente del Turinista, che ci ha dato questa possibilità di essere qui. In collegamento c'è anche Alessandra Bacchetta, che forse avrai anche conosciuto in passato, ricordo. Vi conoscete, Alessandra?
Mi pare, non è certamente un nome che mi suona nuovo.
Esatto, Alessandra juventinissima.
La fama mi precede, non solo la fama, però scherzo Alessandra, sì. Ai tempi di Vinovo
esatto.
Non andiamo troppo indietro, abbiamo due grandi juventini, Alessandra in collegamento, appuntamento fisso del mercoledì, il direttore Luciano Moggi che arriverà domani, lo vado a prendere prima del pranzo, come ci diceva come ci diceva, come vi dicevo in precedenza, è il direttore del Turinista in questo momento qui. Il tema è molto chiaro, lo dico a Luca, intanto per dialogare insieme a te, Alessandra. Il mercato a questo punto, Luca, come cambia o bisogna fare proprio degli investimenti importanti già a gennaio? E la Juve se lo può permettere?
La Juve si può permettere tutto, bisogna vedere qual è il piano industriale sottoscritto, approvato dalla proprietà, dalla società e proposto da Giuntoli. Credo che si possa eventualmente fare un'anticipazione rispetto a quello della prossima estate, con la certezza, ma nel calcio la certezza non esiste, di avere la possibilità, il minimo sindacale, arrivare quarto per andare in Champions. Quindi questa è la cosa più importante. In quell'ottica lì si può comprare qualcosa. La Juve deve comprare per forza un difensore centrale. Da quello che ho letto di Cabal, stesso problema di...
Sembra proprio di sì.
Purtroppo un'altra gravissima perdita, che fino a fine stagione non ci sarà, e forse anche oltre, dipende dall'entità dell'infortunio. Ovviamente servono giocatori, poi bisogna capire il marziano, come si chiama, David Luiz, quello lì.
È un marziano, Alessandro. Ah, qui sfondi forse una porta aperta. Alessandro, è un marziano, David Luiz? Douglas
so Luiz,
scusa,
marziano,
Davide, noi confondiamo un po' i nomi.
Non ho lasciato il segno, quindi...
Ascoltiamo Alessandra.
Dicevo, non so se è marziano, venusiano, abitante di Giove, uno di questi. Di sicuro non qui, poco ma certo. È una presenza che non si capisce a che serva, primo, e soprattutto che non si capisce se ci sia effettivamente o no. Ghost, come si dice in inglese.
Vedi Alessandra, secondo me il problema di... David, giusto? Douglas. Sto scherzando, Douglas Luiz. Il problema di Douglas Luiz è che la Juventus pensava di aver preso un giocatore fatto e finito che potesse essere pronto, utile, pronti via. Invece, credo, da quello che stiamo vedendo, bisogno di un po' più di tempo per integrarsi, per capire il calcio italiano e per essere assolutamente, diciamo, pronto poi magari dopo il rientro dall'infortunio per la causa. Io mi auguro.
Voi ci credete, Alessandra, tu ci credi?
No, detto molto francamente no. Tantissimi giocatori, io dico sempre che è un rischio enorme prendere i giocatori dall'Inghilterra, specialmente in certi ruoli, e portarli qui, perché in Inghilterra si gioca in una maniera completamente diversa rispetto a qui, e non esiste nella maggior parte dei casi adattabilità al nostro campionato, perché richiede un certo tipo di giocatore, richiede uno spazio di manovra che qui non avrà mai, perché qui i fatti non ci sono, perché a differenza dell'Inghilterra qua le difese esistono, e quindi ci sono tutta una serie di problematiche correlate a certi ruoli che non vengono, ogni tanto vengono dimenticate, non vengono considerate. E poi succede il patatrac. Io non credo, onestamente. Poi, per carità, spero di sbagliarmi, perché
certo.
Il problema vero, secondo me, è questo. Non c'è mai stata, mai, sottolineo mai, la fila di squadre inglesi per prenderselo. Ma vogliamo pensare che valga la pena pagare 50 e passa milioni un giocatore per il quale nessuno in Inghilterra è andato a bustare alla porta dell'Aston Villa?
Cioè, allora chiedo a Luca, perché lo abbiamo fatto?
Non credo.
Io una mezza risposta ce l'ho, Luca. Quello del...
Ovviamente ci sono, per essere, diciamo, non per non andare di sciabola ma di fioretto, per delle ragioni di bilancio, è l'unica cosa che mi viene in mente. Perché Giuntoli non è uno sprovveduto, Giuntoli è uomo di mercato, è uomo di calcio, è uomo d'esperienza, conosce bene i giocatori, ha portato a Napoli nella sua storia calcistica dei fenomeni. Questa è un'operazione, io come tutti mi sono fidato e mi fido di Giuntoli, perché lui è l'addetto ai lavori, è l'uomo a cui la proprietà, la società ha dato mandato per rifondare la Juventus. Quindi se è successo qualcosa di particolare, questo è stato dettato dal fatto, per ragioni credo più di bilancio, per rimanere sempre
anche dell'Aston Villa, mi sembra che lì si siano aperte delle possibilità proprio per la volontà, ricorderai Luca, lo ricordo anche ad Alessandra, di cedere McKennie. L'idea era quella di cedere McKennie, che poi ci siamo trovati.
Che poi non Stirling è stato ceduto. Perché?
Immediatamente andate in ritorno. Esatto. Biglietto.
Che poi non si è concretizzato, Alessandra, come stavi ricordando. Sì, ma tu hai fiducia in questo mercato? È propedeutico verso qualcosa per il futuro?
Stai chiedendo a me?
Alessandra. Sì, Alessandra, perdona.
Mercato di che cosa è propedeutico per qualcosa?
No, dico quello che abbiamo fatto quest'anno, tanti cambiamenti, l'acquisto di Douglas, però, la cessione dei giovani, non può essere un mercato definitivo, anche se numericamente è stato importante, o no?
Allora, è un mercato che è stato numericamente importante nel modo sbagliato per quanto mi riguarda, e a differenza di altri io assolutamente non mi fido di Giuntoli, vedendo come ha operato, perché secondo me ha operato male quest'estate in troppi casi e con troppa leggerezza in altri casi, e conseguentemente io vedo le cose e le dico, perché non mi interessa, ci può essere giusto, ci può essere chi sia, se io vedo determinate
no, ma infatti lo sai, Alessandro, lo dico per chi la sta pensando come te, per chi la pensa diversamente, chiuderei poi con una battuta da parte di entrambi. Noi ragioniamo a 360 gradi, lo facciamo sempre con competenza, con i nostri opinionisti, con chi partecipa, e non facciamo ragionare solo la pancia.
Libertà di allora, io credo.
Allora, Luca, partiamo da te. Conclusione di Luca Pasquaretta, del presidente del Turinista, e ti chiedo allora: una cosa fatta benissimo e una cosa fatta meno bene da parte di Giuntoli?
Io credo che io di Giuntoli mi fido, sicuramente ha sbagliato, come ho detto qui quest'estate, ha sbagliato più di qualcosa, che mi è piaciuto con Seisao, perché quello è un bel acquisto, insieme alla società, all'allenatore mi sono piaciute, perché deve esserci sempre l'avallo della società, Savona, i giovani, l'impostazione. Ovviamente Douglas Lewis bocciato al momento.
L'errore, lo consideri la cosa fatta.
Anche lo stesso Thuram, che doveva arrivare con determinate, adesso sta carburando piano piano, come non avere ad oggi un vice Vlahovic. Poi è logico che gli infortuni, quello di Bremer in particolare, non puoi mai prevedere qualcosa di così catastrofico per tutta la stagione.
Però Alessandra ci diceva in apertura di trasmissione, lì prima degli infortuni avresti dovuto avere numericamente qualche difensore in più. Alessandra, hai sentito la teoria del presidente del Turinista? Chiudiamo con te, cosa ne pensi? La cosa fatta benissimo
allora,
è quella meno bene.
Per me Thuram, acquisto eccellente, che viene utilizzato assolutamente male in questo momento, perché non viene utilizzato nel ruolo in cui va utilizzato, perché è un giocatore molto più offensivo di come viene utilizzato e viene ingabbiato e sprecato in questo momento. Quindi Thiago Motta questa cosa la dovrà capire, perché se no veramente è come spuntare la punta alla matita, cioè non ha un senso. Ah, lo capirà.
E l'errore è la cosa fatta, forse l'hai già detto.
L'errore è i difensori, ragazzi miei, cioè errore Madonna Fari, e anche Douglas Lewis per me non è assolutamente, ma soprattutto non riesco a capire il ragionamento del bilancio. Non puoi buttare, al momento sono 50.000, è il secondo giocatore più costoso che abbia preso. C'è un errore clamoroso se questo qui non si riprende in maniera altrettanto clamorosa. E sono 50 milioni che hai buttato. Cioè, perché fino ad ora...
Speriamo di no, dicono qui dallo studio del Principe.
Speriamo di no, lo spero anch'io. Cioè, voglio sperare che ci sia una
ripresa. Perché alla Juve bisogna comunque...
avere questa fiducia. Alessandra, io ti ringrazio per aver intrecciato queste tue riflessioni qui con noi, che siamo un po' distratti dal tennis. Ci ritroveremo normal people la prossima settimana dallo studio di Radio Bianconera di Torino. Grazie Alessandra, sono arrivati non sai quanti messaggi, non li ho letti, non per cattiveria, perché davvero se no cacciano me,
colpa
del direttore del Turinista, non di Alessandra Bacchetta, che fa sempre riflettere, così come ha fatto riflettere anche il direttore del Turinista. Grazie Alessandra Bacchetta.
A voi,
alla prossima. Grazie Alessandra, con noi si fa chiarezza in questo modo, e allora provo a fare chiarezza anch'io. Ci sono delle anime fuori che girano. Bravo, io devo fare i complimenti al tuo staff quest'anno.
Veramente spettacolari, collaborazione e partnership riuscita, perché i ragazzi e le ragazze dell'ITS sono veramente una piacevole scoperta, e soprattutto vedo un bel futuro, perché prima della professionalità c'è la serietà e l'educazione. Per me, per chi è che vuole avvicinarsi al mondo del lavoro, al mondo del giornalismo, al mondo di tutto quello che è,
rischiano di fare poi la nostra fine.
Quella è difficile, perché due come noi, come dice la canzone, che non c'entra niente con la canzone, ho tirato solo il titolo.
Tirate voi le conclusioni. Diamo l'aggiornamento. Dopo i successi nelle prime due sfide, abbiamo Sinner che ci sta aspettando per filmare le palline. Sta mangiando? Cosa mangia? Sta mangiando.
Cosa mangia? Le carote. Ho fatto una battuta stupida con questo.
Con questo cancelliamola, questo. L'azzurro giovedì con Medvedev può permettersi di perdere, ma basta portare a casa un punto per passare un set, puoi perdere e sei...
Anche un po' qualche gioco in più, 6-4, 6-3. L'importante è che non perda 6-1, 6-0, perché poi nel computo dei giochi, a parità di set, a parità di, diciamo, partite vinte e perse, come funziona? Vinte e perse, set... quindi 2-0, 2-1 a seconda del computo set persi, set vinti, e poi ci sono i giochi, vai a vedere se hai perso 6-3, 6-1, se hai vinto...
Dai, è il numero uno, non può fare tutti questi cose, tac, 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 dritto, rovescio e via, a casa.
Previsione, vedremo di nuovo Medvedev spaccare la racchetta, come l'ha fatto...
E non solo una, ad ogni gioco...
Perché Sinner...
E noi invece le racchette non le spaccheremo, caro direttore, perché ho ricevuto l'invito per domani, questo aperitivo a Salsa Lucana, ho parlato col presidente, ho notato Nicola Vertone, ha detto che...
Ci saranno...
Chi c'è? Ci dica qualcuno. Non si può dire. Domani seguiteci, collegamenti, Paolo Rossi in studio.
Top secret.
Speriamo che non mi venga cancellato l'invito. Noi ci saremo e vi porteremo nel backstage di questo aperitivo VIPS qui al Principi di Piemonte. Grazie Luca Pasquaretta, grazie a voi che avete avuto la pazienza di seguirci. Dalla prossima settimana torna tutto normal, con la precedenza ai vostri pensieri, ai vostri commenti. Intanto un po' di tennis, un po' di aperitivo e un po' di calcio, come sempre. Domani e poi venerdì Chiara Leati mi sostituirà, perché noi saremo in quel di Verona con un club di cui parleremo un po' domani con un ospite telefonico. Grazie alla regia di Torino, grazie a tutti voi, alla prossima, ovvero a domani. Per chi vuole a Torino, tra poco noi giriamo. Se volete offrire un caffè, siamo una trentina, siamo a vostra disposizione. Ciao, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.